Un saluto a tutti i lettori di Appalti e Contratti Mensile, nuovo podcast per la presentazione del primo numero del nuovo anno, un numero doppio che copre i mesi di gennaio e febbraio e si presenta ricco di contenuti. Il mio editoriale è dedicato, alle novità contenute nella legge di bilancio del 2020. In materia di contratti pubblici, in particolare alle norme che riguardano il sistema delle convenzioni degli accordi quadro di Consip, con l'introduzione di nuovi obblighi per l'acquisto degli autoveicoli, nuove norme che confermano la chiara volontà del legislatore di estendere l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione degli strumenti messi a disposizione da Consip, la quale dal 1 gennaio ha la possibilità di affidare convenzioni anche per i lavori di qualsiasi tipo, dice la norma della legge di bilancio, e di affidare convenzioni o stipulare accordi quadro anche per le concessioni di servizi, quindi con un'ulteriore, anche qui, estensione dell'offerta appunto della centrale di committenza nazionale. Non solo, Consip potrà anche stipulare convenzioni specifiche per particolari tipologie di enti o anche distinte per ambiti territoriali, quindi, come dire, un ulteriore elemento di specializzazione per soddisfare le esigenze appunto di diverse amministrazioni. Il focus di questo numero è dedicato ai servizi pubblici dell'infanzia e l'autonomia comunale, grazie al pregevole contributo di Maurizio Lucca. E altri interessanti contributi sono quelli di Irene Picardi sulla sempre attuale e problematica questione del subappalto dopo la sentenza della Corte di giustizia. E alla luce della prima giurisprudenza amministrativa, in particolare, il commento è riferito a una recente sentenza del TAR Lecce che ha ritenuto non illegittimo un bando che prevedeva un subappalto spinto al 90%, ecco, del valore del contratto. La fattispecie, poi, come avrete modo di approfondire, riguarda in realtà un avvalimento all'interno del quale si è collocato un contratto di subappalto. E ancora, altri temi sempre attuali e a carattere, come dire, molto operativo sono quelli riferiti alla possibilità di modificare il raggruppamento nel caso in cui una mandante abbia perso in corso di gara i requisiti generali. Anche qui commento di una recente sentenza del TAR Puglia, grazie all'interessante e puntuale analisi di Simone Abrate. Ancora, altri contributi che hanno un contenuto molto operativo sono quelli riferiti ai nuovi metodi di calcolo delle soglie di anomalia, grazie alla interessante analisi di Enrico Malosetti. Come sappiamo, sul tema, dopo la circolare del Ministero delle Infrastrutture, la giurisprudenza ancora non ha trovato una concordia, diciamo, ci sono sentenze di segno diverso, in particolare sull'applicazione del criterio dell'articolo 97,2 lettera D. Ecco, su questo tema quindi rinvio all'interessante contributo di Malosetti. Completano il numero anche un dossier molto utile sulla recente giurisprudenza che si è espressa in materia di gare telematiche e vi preannuncio anche la pubblicazione tra marzo e aprile di un volume curato appunto da me e dal dottor Sorrentino, proprio sulla gestione delle gare telematiche nella giurisprudenza più recente, nella prassi operativa, con un'impostazione molto pratica, con quadri, tabelle sinottiche, schemi di ATI che spero possano essere per voi utili. Infine, la rassegna di giurisprudenza, dove vengono commentate anche alcune sentenze sul tema sempre attuale problematico del principio di rotazione, quindi rotazione nel caso di RDO aperta sul MEPA e altri, diciamo, orientamenti sulla applicazione del principio di rotazione nelle procedure comunque aperte al mercato, grazie a interessanti commenti di Mario Petrulli e di Stefano Usai. Bene, io mi congedo, spero che anche questo numero sia di vostro interesse e vi auguro buona lettura.